Capitolo 6. Il caffè del castagno era quasi vuoto. Un obliquo raggio di sole attraversò la finestra e si posò sui tavoli impolverati. Era la desolazione delle 15. Dai teleschermi fluiva una musica metallica. Winston sedeva nel suo angolino, fissando il bicchiere vuoto. Ogni tanto alzava gli occhi alla grande faccia che lo osservava dalla parete di fronte. «Il grande fratello ti sta guardando», diceva la scritta. Senza che Winston l'avesse chiamato, un cameriere venne a riempirgli il bicchiere di Gin Vittoria, versandoci dentro da un'altra bottiglia, attraverso un cannello del tappo, alcune gocce di saccarina aromatizzata e chiodi di garofano, la specialità della casa. Winston stava ascoltando il teleschermo. Per ora trasmettevano solo musica, ma era possibile che da un momento all'altro diffondessero un bollettino del Ministero della Pace. Dal fronte africano arrivavano solo notizie allarmanti. Era tutto il giorno che ci pensava. Un esercito euroasiatico, l'Oceania era in guerra con l'Eurasia, l'Oceania era sempre stata in guerra con l'Eurasia, si stava dirigendo verso sud con tremenda rapidità. Il bollettino di mezzogiorno non aveva parlato di zone specifiche, ma era probabile che già la foce del Congo fosse un campo di battaglia. Brazzaville e Leopoldville erano in pericolo. Non occorreva guardare la carta geografica per capire che cosa ci fosse in gioco. Non si rischiava solo di perdere l'Africa centrale. Per la prima volta dall'inizio della guerra era in pericolo lo stesso territorio dell'Oceania. In cuore gli si accese un'emozione violenta. Non era proprio paura, piuttosto una vaga inquietudine, che poi passò. Smise di preoccuparsi della guerra. In quei giorni non riusciva a concentrarsi su nessun pensiero per più di pochi secondi. Afferrò il bicchiere e lo scolò in una sorsata. Al solito il gin gli diede un brivido e anche una leggera nausea. Quella roba era disgustosa. I chiodi di garofano e la saccarina, già rivoltanti di per sé, non arrivavano a coprire l'odore untuoso. Ma il peggio era che nella testa l'odore del gin, che lo tormentava giorno e notte, era inseparabile dall'odore di quei... Non li nominava, nemmeno mentalmente, ed evitava il più possibile di immaginarli. Ormai erano fantasmi semicancellati, che gli svolazzavano intorno alla faccia, un odore che restava appiccicato alle narici. Poiché il gin gli tornò su, ruttò dalla bocca paonazza. Da quando l'avevano rimesso in libertà, era ingrassato e aveva ritrovato il suo vecchio aspetto. Beh, non proprio. I tratti si erano inspessiti, la pelle del naso e degli zigomi si era arrossata e anche la cute del cranio aveva preso un rosa troppo intenso. Un altro cameriere, sempre di sua iniziativa, portò la scacchiera e la copia del tempo, aperta alla pagina del problema di scacchi. Poi, vedendo che il bicchiere di Winston era vuoto, prese la bottiglia del gin e glielo riempì. Non era necessario ordinare. Conoscevano le sue abitudini. La scacchiera era sempre lì ad aspettarlo. Il suo angolino era sempre prenotato. Anche quando il locale era pieno, Winston lo trovava libero, visto che nessuno aveva piacere di essere visto in sua compagnia. Non sapeva neanche quanti bicchieri si scolasse. Ogni tanto gli presentavano un lurido pezzetto di carta, la somma di quello che in teoria doveva pagare, ma lui aveva sempre l'impressione che gli scontassero qualcosa. Se anche avessero fatto il contrario, non sarebbe cambiato nulla. Ormai aveva parecchi quattrini. Aveva perfino un lavoro, una sinecura, retribuita meglio del lavoro precedente. La musica del teleschermo si interruppe e intervenne una voce. Winston alzò la testa, curioso. Nessun bollettino dal fronte, però. Solo un breve annuncio del Ministero dell'Abbondanza. A quanto pare, nel trimestre precedente, la produzione di lacci per le scarpe aveva superato del 98% il tetto previsto dal 10° piano triennale. Esaminò il problema di scacchi e preparò i pezzi. Non era facile chiudere quella partita, che coinvolgeva un paio di cavalli. Il bianco gioca e matta in due mosse. Winston alzò gli occhi al ritratto del grande fratello. Il bianco matta sempre, pensò con mistica vaghezza. Sempre, senza eccezione, è la regola. In nessun problema di scacchi, da che mondo è mondo, il nero ha mai vinto. Non era forse un simbolo dell'eterno, immutabile trionfo del bene sul male? L'enorme faccia gli restituì lo sguardo, compresa della sua potenza. Il bianco matta sempre. Dopo una pausa, la voce del teleschermo riprese in un tono diverso, molto più grave. «Vi ricordiamo di tenervi pronti alle 15:30. per un importante annuncio. 15:30, una notizia della massima importanza. Cercate di non mancarla. 15:30. La musica metallica riprese. Winston provò un tuffo al cuore. Quello era il bollettino dal fronte africano. L'istinto gli diceva che non si prospettava niente di buono. Più volte quel giorno, sorpreso dall'ansia, si era immaginato una clamorosa disfatta. Vedeva i soldati dell'esercito eurasiatico rompere la frontiera fino ad allora inviolata e assiaparsi al di là, riversandosi fin nella punta dell'Africa come una colonna di formiche. Perché non era stato possibile aggirarli in alcun modo? Aveva ben chiara in mente la linea costiera dell'Africa occidentale. Prese il cavallo bianco e lo spostò. Ecco, era lì che doveva stare. E mentre vedeva quell'orda nera avanzare a precipizio verso sud, vide anche un'altra forza, raccoltasi misteriosamente, che la incalzava tutta un tratto da dietro, chiudendo al nemico ogni via per terra e per mare. E capì che, con un atto di volontà, stava lui stesso dando vita a quell'altra forza. Bisognava però agire in fretta. Se avessero ottenuto il controllo completo dell'Africa, se avessero avuto campi d'aviazione e basi sottomarine al capo, avrebbero tagliato in due l'Oceania. E questo avrebbe significato il peggio, la sconfitta, il crollo, una nuova divisione del mondo, la distruzione del partito. Respirò profondamente. In lui si dibatteva uno strano miscuglio di sensazioni. Ma non era un vero e proprio miscuglio. Era piuttosto una successione di strati emotivi in cui era difficile individuare il primo. La tensione si allentò. Rimise il cavallo bianco nella posizione di prima, ma per il momento non aveva la testa per studiare il problema. La mente aveva ripreso a vagare. Quasi senza pensarci, con il dito, tracciò nella polvere sul tavolo 2 più 2 uguale 5. «Non possono entrarti nella testa», aveva detto Giulia. E invece sì, potevano. O'Brien aveva detto «Quello che ti facciamo qui è per sempre». Era la verità. Da certe cose, da certe azioni che tu stesso avevi compiuto, non ti saresti mai più ripreso. Ti avevano ucciso qualcosa nel petto, bruciato, cauterizzato. L'aveva vista, le aveva anche rivolto la parola. Non era più pericoloso. Sentiva che ormai non si curavano quasi più di lui. Avrebbe potuto chiederle un appuntamento se solo lo avessero desiderato. Si erano incontrati per caso, al parco. Era un giorno di marzo, brutto e glaciale. La terra era a marmo, tutta l'erba sembrava morta e non si vedeva un fiore, a parte qualche croco spuntato solo per disfarsi al vento. Lui camminava in fretta, aveva freddo alle mani e gli occhi che lacrimavano. All'improvviso la vide a meno di 10 metri di distanza. Subito pensò che fosse cambiata in modo indefinibile. Si passarono accanto quasi senza un cenno. Poi lui si voltò e la seguì, senza particolare voglia. Sapeva di non correre alcun pericolo. Nessuno si interessava a lui. Giulia non disse nulla. Tagliò per il prato, come se stesse cercando di toglierselo di torno. Poi sembrò rassegnarsi all'idea di farsi accompagnare. Erano finiti in mezzo a un gruppo di miseri cespugli scheletriti, che non fornivano un nascondiglio né un riparo dal vento. Si fermarono. Faceva un freddo tremendo. Il vento fischiava tra i rami e scuoteva i crochi radi e sporchi. Winston le passò un braccio intorno alla vita. Non c'erano teleschermi, ma dovevano esserci microfoni nascosti. Inoltre erano allo scoperto. Pazienza, che importava? Avrebbero potuto stendersi per terra e farlo se avessero voluto. Winston raggelò di orrore al solo pensiero. Lei non reagì affatto alla sua stretta, non cercò nemmeno di liberarsi. Adesso gli era chiaro come fosse cambiata Giulia. La faccia era giallastra e una lunga cicatrice, in parte coperta dai capelli, le solcava la fronte e la tempia. Ma non era questo il vero cambiamento. La vita era diventata grossa, si era irrigidita in modo strano. Si ricordò di quella volta che, dopo l'esplosione di una bomba razzo, aveva aiutato a tirar fuori un cadavere dalle macerie, stupendosi di quanto fosse non solo pesante, ma anche scomodo e duro da maneggiare, più simile alla pietra che alla carne. Il corpo di Giulia trasmetteva la stessa sensazione. Pensò che la grana della sua pelle doveva essere cambiata parecchio. Non cercò di baciarla, né si rivolsero la parola. Tornando indietro attraverso il prato, Giulia lo guardò per la prima volta. uno sguardo fugace, pieno di disprezzo e disgusto. Winston si domandò se il disgusto dipendesse solo dal passato o se glielo ispirassero la sua faccia gonfia e gli occhi che non smettevano di lacrimare per il vento. Si sedettero su due sedie di ferro, l'uno a fianco all'altra, ma non troppo vicini. Notò che Giulia stava per mettersi a parlare. Poi vide che spostava il piede di qualche centimetro per calpestare un rametto con la sua scarpa goffa. Ebbe l'impressione che i piedi le si fossero allargati. «Ti ho tradito», disse Giulia senza preamboli. «Ti ho tradito», disse lui. Lei gli rivolse un altro sguardo disgustato. «A volte», disse, «minacciano di farti cose che non sei in grado di sopportare, che non puoi neanche immaginare. E allora dici, non fatelo a me, fatelo a qualcun altro, fatelo al tal De Tali. E magari dopo ti racconti che fingevi, che lo dicevi solo perché smettessero, che non parlavi sul serio. Ma non è così. Quando succede, lo dici perché ci credi. Pensi che non ci sia altro modo per salvarti, e ti va bene salvarti a quel modo. Vuoi che lo facciano all'altro. Non te ne frega niente della sua sofferenza. Ti frega solo di te stesso». «Ti frega solo di te stesso», ripeté Winston come un eco. «Dopo non provi più per l'altro quello che provavi prima». «No», disse Winston, «non provi più quello che provavi prima». Non c'era altro da dirsi. Il vento incollava ai corpi le tute sottili. All'improvviso si sentirono a disagio, seduti lì in silenzio. Inoltre, con quel freddo non si riusciva a stare fermi. Lei disse che doveva prendere la metropolitana e si alzò. «Dobbiamo rivederci», disse Winston. «Sì», disse Giulia. «Dobbiamo rivederci». La seguì per un tratto, senza convinzione, tenendosi a mezzo metro di distanza. Non si parlarono più. Giulia, in effetti, non cercava di seminarlo. Allungava il passo solo per non averlo accanto. Winston aveva stabilito di accompagnarla fino alla fermata, ma all'improvviso percepì tutta la vanità e la fatica di quel trascinarsi nel freddo. Adesso bramava non tanto di allontanarsi da Giulia, quanto di tornare al Caffè del Castagno, che non gli era mai sembrato una meta tanto desiderabile. In una visione nostalgica, gli apparvero il suo tavolo appartato, il giornale, la scacchiera e l'inesauribile riserva di gin, ma soprattutto là dentro sarebbe stato al caldo. Un attimo dopo, solo in parte per caso, lasciò che un gruppetto di persone si mettesse tra loro. Tentò con scarsa determinazione di raggiungerla, poi rallentò, si voltò e prese la direzione opposta. Percorsi 50 metri, si guardò alle spalle. La via non era affollata, ma già non la distingueva più. Ognuna di quelle ombre frettolose poteva essere Giulia. Ingrossato e irrigidito, il suo corpo forse non era più riconoscibile da dietro. «Quando succede», aveva detto Giulia, «lo dici perché ci credi». Lui l'aveva detto perché ci credeva. Non l'aveva soltanto detto, l'aveva desiderato. Aveva desiderato che lei, non lui, fosse data in pasto ai. La musica che fluiva dal teleschermo mutò. Si intromise una nota spezzata e stridente, una nota gialla. E poi, forse non era realtà, forse era solo un ricordo in forma di suono, una voce si mise a cantare. «Sotto la grande chioma del castagno, io vendetti te e tu vendesti me». Gli occhi gli si riempirono di lacrime. Un cameriere passando di là notò che aveva il bicchiere vuoto e tornò con la bottiglia del gin. Winston prese il bicchiere e lo annusò. A ogni sorso quella roba diventava più orribile. Ma era diventato il suo elemento, ci nuotava. Era la sua vita, la sua morte, la sua resurrezione. Il gin lo stordiva la sera e lo rianimava al mattino. Quando si svegliava, di rado prima delle 11, con gli occhi impastati, la bocca in fiamme e la schiena a pezzi, non sarebbe mai riuscito a tirarsi su se non avesse tenuto pronte accanto al letto la bottiglia e la tazza. Fino alle prime ore del pomeriggio se ne stava seduto davanti alla bottiglia con lo sguardo vitreo, ad ascoltare il teleschermo. Dalle 15 fino alla chiusura era fisso al Caffè del Castagno. A nessuno importava più di lui, nessun fischio lo svegliava, nessun teleschermo lo ammoniva. Ogni tanto, più o meno un paio di volte alla settimana, si recava in un ufficio polveroso e dimenticato del Ministero della Verità e svolgeva un po' di lavoro, se così si poteva chiamarlo. era entrato nella sottocommissione di una sottocommissione di una delle innumerevoli commissioni incaricate di snellire le procedure per la compilazione dell'undicesima edizione del Dizionario di Nova Lingua. La sottocommissione era tenuta a stilare una relazione provvisoria, ma di che cosa occorresse dar conto a Winston non fu mai del tutto chiaro. C'entravano le virgole e bisognava decidere se metterle dentro la parentesi o fuori. La commissione comprendeva altre 4 persone, gente come lui. Certe volte se ne andavano subito dopo essersi riuniti, dovendo ammettere che non avevano nulla da fare. Altre volte invece si buttavano nel lavoro con smania quasi teatrale, dandosi da fare con la compilazione dei verbali e con lunghi resoconti che non vedevano la fine, perché l'oggetto della presunta discussione si perdeva in astrusi arzigogoli tra definizioni sofistiche, digressioni esagerate e battibecchi, sempre che qualcuno non minacciasse addirittura di appellarsi all'autorità superiore. E poi all'improvviso crollavano e sedevano intorno al tavolo guardandosi l'un l'altro con occhi spenti, come i fantasmi che svaniscono al canto del gallo. Per il momento il teleschermo taceva. Winston alzò di nuovo la testa. Il bollettino. Invece no, stavano solo cambiando la musica. Aveva la carta dell'Africa stampata negli occhi. Il movimento degli eserciti formava un diagramma, una freccia nera che puntava verso sud in senso verticale e una freccia bianca che puntava verso est in senso orizzontale, intersecando la coda della prima. Come se cercasse rassicurazione, alzò gli occhi alla faccia imperturbabile del ritratto. Possibile che la seconda freccia non esistesse neppure? Si distrasse nuovamente. Bevve un'altra sorsata di gin, prese il cavallo bianco e tentò una mossa. Scacco, ma non doveva essere la mossa giusta perché... D'improvviso, nella mente gli affiorò un ricordo. La stanza era illuminata da una candela. Il grande letto era coperto da una trapunta bianca e lui, avrà avuto 9 o 10 anni, scuoteva il bussolotto dei dadi, seduto per terra, e rideva tutto contento. Doveva essere circa un mese prima che la mamma sparisse. Era un momento di serenità perché non sentiva più quella fame persecutoria ed era tornato a volerle bene come prima. Ricordava quel giorno, un giorno di pioggia battente, in cui l'acqua inondava i vetri e la luce dentro era troppo fioca per leggere. In quella camera da letto, soffocante e buia, i due bambini morivano di noia. Winston frignava e protestava, chiedeva invano da mangiare, girava per la stanza facendo un gran disordine e dando calci al battiscopa, finché i vicini non si misero a dar colpi sul muro, mentre la piccolina singhiozzava. Alla fine la mamma disse: «Se adesso fai il bravo, ti compro un gioco, un bel gioco, che ti piacerà tanto!» E uscì sotto la pioggia. Andò in un negozietto non lontano, che qualche volta apriva ancora e tornò con una scatola di cartone che conteneva serpenti e scale. L'odore di quel cartone bagnato gli era rimasto nelle narici. I pezzi del gioco erano di pessima qualità. Il tabellone era crepato e i piccoli dadi di legno erano così irregolari che si appoggiavano male su qualunque faccia. Winston guardò il regalo con aria imbronciata, senza curiosità. Ma la mamma accese un mozzicone di candela e si sedettero per terra a giocare. Presto lui ritrovò l'allegria e rideva a squarciagola quando i gettoni, dopo essere saliti per le scale tutti speranzosi, ridiscendevano lungo i serpenti fin quasi al punto di partenza. Fecero 8 partite, vincendone 4 ciascuno. La sorellina, troppo piccola per capire le regole del gioco, sedeva appoggiata a un cuscino e rideva perché gli altri ridevano. Per un intero pomeriggio erano stati felici tutti insieme, come nella sua prima infanzia. Scacciò la scena dalla mente. Era un falso ricordo. Ogni tanto i falsi ricordi venivano a confonderlo. Non erano un grosso problema se sapevi riconoscerli. Alcune cose erano successe, altre no. Tornò alla scacchiera e riprese il cavallo bianco. Quasi all'istante gli sfuggì di mano rumorosamente. Winston era saltato su come se l'avesse punto un ago. Un acuto squillo di tromba aveva perforato l'aria. Il bollettino! Vittoria! Quando uno squillo di tromba precedeva le notizie, era sempre vittoria. Nel caffè si diffuse una specie di elettricità. Anche i camerieri erano trasaliti e drizzavano le orecchie. Il richiamo della tromba diede il via a un gran fracasso. Dal teleschermo prese a farfugliare una voce sovreccitata, che che fu subito sommersa da un boato di esultanza proveniente dall'esterno. La notizia si era sparsa per le strade come per magia. Dal comunicato del teleschermo, Winston riuscì a capire che era andato tutto come aveva previsto. Un'imponente flotta portata per mare aveva, raccolta segretamente, colpo improvviso alle spalle del nemico, la freccia bianca che si incrociava con la coda della nera. Nel frastuono si facevano strada a brandelli di espressioni trionfalistiche. «Massiccia manovra strategica! Coordinamento perfetto! Disfatta totale! 500.000 di prigionieri! Completa demoralizzazione! Controllo dell'intera Africa! Portare la guerra a un passo dalla fine! Vittoria! La più grande vittoria della storia umana! Vittoria! Vittoria! Vittoria!» Sotto il tavolo, i piedi di Winston non riuscivano a stare fermi. Non si era mosso dalla sedia, ma con la mente correva veloce, era là fuori con tutta quella gente ad assordarsi nel giubilo generale. Rialzò gli occhi al ritratto del Grande Fratello, il colosso che sedeva a cavalcioni del mondo, la roccia contro cui si scagliavano invano le orde dell'Asia. Pensò che fino a 10 minuti prima, sì, solo 10 minuti, non sapeva ancora decidere se dal fronte sarebbe arrivata la notizia di una vittoria o di una sconfitta. Ah, era andato distrutto molto più di un esercito euroasiatico. Quanto era cambiato dal giorno in cui aveva messo piede al Ministero dell'Amore per la prima volta, ma la trasformazione finale, necessaria e salvifica, non si era mai verificata fino a questo momento. La voce del teleschermo continuava a blaterare di prigionieri, saccheggi e massacri, ma le grida della folla si erano attutite. I camerieri stavano tornando al lavoro. Uno gli si avvicinò con la bottiglia del gin. Winston, sprofondato in una visione beata, non notò che gli riempivano il bicchiere. Aveva smesso di correre e di esultare. Era di nuovo al Ministero dell'Amore, completamente perdonato, candido come neve. Sedeva al banco degli imputati, confessava ogni cosa, denunciava tutti. Scortato da una guardia armata, stava percorrendo il corridoio di piastrelle bianche e gli pareva di camminare al sole. La pallottola tanto attesa gli stava entrando nel cervello. Alzò lo sguardo verso la faccia enorme. Gli ci erano voluti 40 anni per capire il sorriso che si nascondeva sotto quei baffi neri. Che incomprensione crudele e vana. Che ostinazione nel volersi esiliare da quel petto amorevole. Due lacrime che sapevano di gin gli colarono ai lati del naso. Ma adesso tutto era risolto. Tutto. La lotta era finita. Aveva vinto su se stesso. Amava il Grande Fratello.